anche questo santo, santo tratto del Vangelo è irto di difficoltà, è arduo e ha una difficoltà speciale, è che il Signore racconta un comportamento disonesto, comportamento di questo amministratore, il quale, scoperto con le mani nel sacco, come si dice, viene minacciato, cioè viene senz'altro diffidato e minacciato di licenziamento. Licenziamento di tronco, senza liquidazioni, senza pensione, a loro non sussistevano. Quindi, buttato sulla strada, lui infatti domanda, che farò? Come camperò? Siccome aveva fatto la vita piuttosto delicata, sa, chi sta coi ricchi fa una vita, insomma, mica proprio da farsi le rughe e da farsi i calli, dice, zappare, a me, ma io non sono capace neanche da tenere in mano la zappa. Andare a chiedere la carità, sì, l'hai trovato, mi vergogno. E allora che fa? Fa quello che non doveva fare, cioè chiama i debitori del suo padrone, si fa mostrare, diciamo, le ricevute dei debiti che hanno e riduce i debiti, così se li fa propizi, se li fa disposti, insomma, se li legasse, perché una volta ridotto sul lastrico lo ricevano, lo accolgano, è un pranzo di qua, una cena di là, eccetera, così si sbarca il lunario. Il Signore, quel Signore, no, non si parla di Gesù qui, quel Signore, invece da prendersela con questo sciagurato, questo due volte disonesto amministratore, lo loda. Lo loda per la sua astuzia, per la sua furberia. Il Signore nostro, cioè Gesù, prende lo spunto per passare da ricchezza a ricchezza, da padrone a padrone, cioè da quel padrone a Dio e dalle ricchezze terrene alle ricchezze dello spirito. E dice, se uno minacciato negli averi sensibili, nelle sue possibilità economiche, ha tanta astuzia che riesca a sbrogliarsi, perché anche noi non facciamo così? Perché nella vita dell'anima? Perché per i beni dello spirito non riusciamo a metterci al sicuro, ecco il significato della parabola, perché non riusciamo a metterci al sicuro, a usare delle cose di questo mondo per metterci al sicuro con le cose del paradiso. Sì, questo è il significato del Vangelo, di tutto il Vangelo, non solo di questo tratto. E Gesù poi, verso la finale, ha vari precetti che probabilmente sono stati aggiunti alla parabola, che non fanno corpo con essa, ma possono illuminare. Quindi dice, chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel mondo, nel molto. Sì, giusto anche questo. Chi comincia a sgarrare, scusate il termine un po' popolaresco, chi comincia a sgarrare continua. E una volta ai bambini si diceva quella famosa storia di uno che da bambino rubò un ago, e divenne un gran ladro, fu condannato a morte e ammazzato. Così raccontavano a noi piccoli, adesso queste cose fanno ridere. Ma a noi facevano spavento. Ed è il precetto di Gesù. Chi è disonesto nel poco sarà disonesto nel molto. E quindi Gesù ci dice: se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? E questo versetto non è facile, è difficile, ed è bene che almeno ci accorgiamo che è difficile, perché se è difficile è profondo, se è profondo è un insegnamento speciale, importante. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, disonesta ricchezza. Per Gesù la ricchezza è disonesta. Questo non è molto gradito a tante orecchie. La ricchezza è disonesta. Qualsiasi ricchezza. Dei grandi finanzieri, dei grandi industriali, dei grandi impresari, di quelli che cominciano con un miliardo e poi non si fermano più. La ricchezza è disonesta. Altre volte, appunto, abbiamo ricordato, nascere ricchi, anche miliardari, non è colpa, perché quella creaturella è nata come è nata. È diventare ricchi che è disonesto. Qualcuno ha criticato questo modo di dire e di fare. Ci sono dei cristiani, mica solo cristiani, anche religiosi, anche sacerdoti, andate pure più in su, e possiamo parlare in Roma, senza tanti peli sulla lingua. Ci sono molti cristiani che dicono: e che c'è a diventare ricchi? È intelligenza, è uso delle proprie capacità. E in fin dei conti, mi sono fatto da me. Diventare ricchi è peccato. Questo è chiaro nel Santo Vangelo. Diventare, cioè passare dalla povertà alla ricchezza, passare da una condizione media, di buona, di legittima, di onesta sufficienza, alla ricchezza. E per ricchezza si intende superare il limite di un onesto benessere. Diventare ricchi è peccato. Non si può diventare ricchi senza fare ingiustizia, senza tirare di qua, tirare di là, ribassare di qua, ribassare di là, imbrogliare qui e imbrogliare là. Non è possibile. E se fosse possibile, quello che guadagniamo in più con un'azione onesta, dobbiamo darlo ai poveri, agli ammalati, agli indigenti, ai bambini abbandonati, ai bambini che muoiono di fame. Le cifre che leggiamo sulle riviste missionarie sono orribili e dicono tutta la barbarie dei nostri tempi, e anche certe illustrazioni, certe scene orrende, spaventose, che ci tocca vedere alla televisione. E invece, qui per esempio, e questa mattina, non c'è nessun miliardario, suppongo. Quindi il povero padre si sgola, si sbraccia, si affatica per niente. Ma se voi li conoscete, prendeteli per l'orecchio sinistro e tiratelo forte. E spiegate il Vangelo, che non basta dare 100.000 lire al parroco. Non basta dare 50.000 lire, non so, all'orfanotrofio. Ah no, quelle sono palliativi. Ecco quindi che la ricchezza è disonesta. Disonesta perché si acquista in modo disonesto. Disonesta perché fa fare cose disoneste. Questo è il potere magico, diabolico, quasi direi fascinoso della ricchezza. E la conclusione, molto, molto ovvia, è in accordo. Se c'è qualcuno che non è d'accordo, benissimo, io sono disposto a ricevervi a qualsiasi ora del giorno o della notte, purché preavvisato, va bene? Purché preavvisato. Dunque, nessun servo può servire a due padroni. Lo dice parecchie volte nel Vangelo Gesù. O odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Di solito l'antitesi nella vita dello spirito è fra l'uomo e Dio, e l'uomo fra Dio e il diavolo. L'uomo deve scegliere o stare con Dio o stare col diavolo. Invece qui l'antitesi è Dio e il denaro. Il denaro è una cosa astratta. Il denaro in sé non è niente. È, diciamo, una realtà convenzionalizzata alla quale corrisponde la capacità di acquisto delle merci e di corruzione delle persone. Ma il denaro come denaro, cos'è? Se voi avete in tasca 2-3 mila lire, provate a mangiarle, non è niente, anzi vi faranno male. Il denaro è perciò che nella convenzione, appunto, sociale, politica, può servire come tramite all'acquisto, come sostituzione ai modi antichi nei quali le cose si scambiavano con cose. Adesso invece è lo Stato che si rende garante, col suo fondo aureo, si rende garante del valore della moneta. Quindi l'antitesi è fra Dio e il denaro. Non perché il denaro sia qualcosa. Il denaro significa, non è, una cosa strana. È carta, è argento, è oro. Fin quando era argento e oro era anche qualche cosa. Ma adesso è carta, che diventa spesso cartaccia, pieno di insetti e di microbi. Eppure, gli uomini, insomma, si sgozzano per il denaro. E specialmente ai nostri giorni, si sgozzano per il denaro per comprare, purtroppo, cose illecite, cose indegne, cose disastrose, come la droga e altre cose. La morale è molto semplice, ma difficile. Com'è difficile il Vangelo, miei cari, buoni, fedeli cristiani. La morale è facile. Dobbiamo scegliere. Sì, qui dice fra Dio e il denaro, ma questo significa dobbiamo scegliere fra i beni terreni e i beni spirituali. Dio significa la sfera dello spirito, il mondo che albeggia nell'eternità. Mentre il denaro significa questo basso mondo, questo brutto mondo di delitti, di ingiustizie, di sofferenze, di atrocità. Quindi dobbiamo scegliere. Il problema non è grosso né per voi né per me, perché non abbiamo grossi conti in banca, e qualcuno né grossi né piccoli. E cosa ci insegna allora? Cosa dobbiamo cavare da questo Santo Vangelo? Dobbiamo cavare la nostalgia del paradiso, il desiderio del paradiso. Il paradiso non si compra con denari, ma soltanto con l'amore. Al paradiso non si va per imbrogli, per sotterfugi, come ha fatto il protagonista di questa parabola, questo amministratore. No, al paradiso si va con la coscienza limpida, con l'anima luminosa, col cuore bruciante. Ci dia la Madonna, ci dia questo buon senso, ci dia questo distacco dalle cose terrene. Certo, il distacco completo per voi e anche per noi non è possibile, perché ogni giorno ha la scadenza di almeno 3 pasti e poi si deve pagare tutto, non solo il biglietto del tram, bisogna pagarlo, che è giustizia, ma anche tutte le altre cose. In città bisogna pagare tutto, quindi abbiamo bisogno. Ma ma nella misura di cui si diceva, nel distacco che ci suggerisce Cristo, nell'amore per il paradiso, nella nostalgia del paradiso, dalla fiammata del paradiso che speriamo ci accolga con gli angeli e coi santi.